Marco 4, capitolo 4 di Marco, versetto da 1 a 20. Questo è il passo che approfondiremo questa mattina. E possiamo dire, iniziamo a vedere l'insegnamento in parabole di Gesù Cristo. Il capitolo 4 ha tante parabole di Gesù. E questa, possiamo dire, non è la prima. Lui ha già parlato in parabole ai suoi discepoli, ma anche a quelli che erano presenti a casa dove lui si trovava quando stava mangiando con i suoi discepoli. E questo accade proprio, se lo vedete, al capitolo 3, quando lui dice a loro di che come Satana può scacciare Satana, versetto 23, dice: ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole. Quindi Gesù parlava in parabole, insegnava in parabole, che era un metodo molto molto tradizionale ai tempi di Gesù. Non era qualcosa che solo lui ha fatto, possiamo dire i rabbini insegnavano in questo modo. Approfondiremo di più riguardo alla parabola, ma intanto vogliamo dire che il capitolo 4 è specifico nel presentare Marco le parabole che Gesù insegnava a coloro che erano vicini a lui, ma in modo più specifico ai suoi discepoli. E in questo caso vedremo la parabola dei terreni. Se voi vedete il capitolo 4, anche leggendo i titoletti che avete, c'è la lampada sul candeliere, al versetto 21, versetto 26, il seme che da sé germoglia e cresce, poi c'è il granello di senape, tutto fino al versetto 34, sono parabole di Gesù. In questo caso Gesù inizia con quella, possiamo dire, principale, perché lui dirà: se non capite questa, come capirete tutte le altre? E in questo caso, come ho detto anche all'inizio, la parabola di Gesù, che dirà e che studieremo dal versetto 1 a 20, non riguarda tanto il seminatore. Noi la conosciamo come la parabola del seminatore, ma possiamo dire riguarda più la parabola sui terreni. Il seminatore fa sempre lo stesso, semina la parola, la unica cosa che cambia sono i terreni, e perciò possiamo chiamarla, definirla in un modo più preciso, la parabola dei terreni, ed è molto familiare a noi. Possiamo dire, sicuramente quando l'abbiamo letta ci siamo fatti anche domande. Poi questa parabola è particolare perché Gesù la spiega dopo che l'ha dato alla folla, e questo ci permetterà ancora di essere più precisi ed approfondire quello che Gesù sta dicendo. Ma possiamo contestualizzare ciò che sta succedendo nella narrativa di Marco. Capitolo 3, sappiamo che c'è una fama di Gesù in crescita, c'è anche una crescente opposizione verso Gesù. Come abbiamo visto settimana scorsa, in tutto questo contesto Gesù indica chi sono i suoi discepoli. E al versetto 35 lui dirà: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. E abbiamo detto che la volontà di Dio è fare tutto ciò che riguarda Dio ed è incentrato su Cristo, sulla sua persona, sulla sua opera e sul suo insegnamento, possiamo aggiungere. E quindi in questo caso la fama di Gesù cresce. Sappiamo anche dal fatto che le folle stavano andando da Gesù, se li buttavano addosso. Poi c'è una crescente opposizione dai farisei, dagli scrivi, e Gesù indica chi sono i suoi discepoli. Possiamo dire una cosa che dobbiamo considerare è che Gesù dà questa parabola ai suoi discepoli per uno scopo ben preciso. Possiamo pensare al fatto che Israele aspettava il Messia. Questo è importante da tenere presente. Quando noi pensiamo al tempo in cui Gesù era nel primo secolo, i giudei avevano un'aspettativa messianica, stavano aspettando il Messia. Ad esempio Isaia dice che un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirevole, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Isaia sta parlando del Messia e Israele aspettava questo. Abbiamo visto anche, quando abbiamo approfondito Marco, che i romani avevano il controllo e il dominio su Israele, su tutto ciò che i giudei facevano. Erano soggetti a una nazione pagana e perciò loro aspettavano questo Messia. Quindi loro avevano questa aspettativa, poi Giovanni il Battista era venuto già, lui aveva già predicato il Vangelo, o possiamo dire il ravvedimento dei peccati, chiamando a tutti quelli di Giudea e dei dintorni. Perciò Giovanni il Battista aveva già presentato che il Messia sta arrivando, lui era il predecessore. E poi possiamo dire appare Gesù, il vero Messia, il Messia che tanto aspettava Israele. E come sappiamo, lui non soltanto ha fatto un miracolo o due miracoli. Giovanni dice che se si dovesse scrivere tutto ciò che Gesù ha fatto, non basterebbero i libri per scrivere tutto ciò che lui ha fatto. Quindi noi abbiamo alcuni miracoli di Gesù. Ma voi potete immaginare, quando la folla era da Gesù, Gesù era continuamente facendo miracoli, cose che nessun uomo poteva negare che erano vere. E come dice anche Nicodemo, nessuno può fare le opere che tu fai se Dio non è con te. E perciò appare Gesù, c'è questa attesa messianica, nessuno può negare che Gesù sta compiendo miracoli, nessuno lo può negare, non è un impostore. Lui aveva autorità sulla malattia, sui demoni, sulla morte, sul peccato. Loro vedono, Israele vede questo, gli scrivi, i farisei, il Sinedrio, tutti sono al corrente di che questo uomo, Gesù di Nazaret, sta facendo queste opere. Possiamo pensare che la folla era affascinata in questo senso. Era affascinata, era attratta. Però i discepoli cosa vedono? Siamo pochi. Siamo pochi. Pensate, Gesù da tutta la folla prende 12. Sappiamo che uno tra questi era Giuda. E poi, quando ci sono tutti nella casa, dove Gesù sta mangiando con i suoi discepoli, i 12 più altri discepoli, possiamo dire, i 12 erano quelli messaggeri in rappresentanza del re verso Israele, lo sarebbero stati dopo verso le nazioni. Ma intanto, cosa sta succedendo? I discepoli vedono che tutto ciò che Gesù sta facendo non sta avendo l'impatto che loro si aspettano. Noi dobbiamo pensare che già a questo punto nella narrativa Gesù già è stato in Giudea, a Gerusalemme. Questo si vede in Giovanni, i primi capitoli. Poi lui ha già esercitato un grande ministero in Galilea. Siamo quasi un anno e mezzo, quasi due, in cui Gesù sta facendo. E Marco 3:35... Gesù presenta un aspetto importante. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, mia sorella, mia madre, in che indica che chi fa queste cose è in uno stretto rapporto con me, è uno stretto rapporto con il Messia. Possiamo pensare a questo anche. Quando Gesù se ne va, sappiamo anche dai racconti che Gesù appare ai 12, agli 11, scusate, e poi altri discepoli. Possiamo pensare che forse sono 500 persone, più 12, più 11 apostoli. Quindi stiamo parlando di persone che sono forse 600, 700 persone che hanno creduto nel Messia. In mezzo a una popolazione di giudei, dove c'erano folle che seguivano Gesù. Quindi considerate questo, è molto importante, perché i discepoli dinanzi a questo hanno bisogno di essere rafforzati e capire veramente cosa sta succedendo. Potete immaginare questo. Loro hanno creduto in Cristo. Possiamo applicarlo a noi. Noi abbiamo creduto in Cristo. Sappiamo chi è il Signore, chi è il Salvatore. E ci adoperiamo per portare questa verità del Vangelo ad altri, affinché si ravvedano e credano in quel Signore Salvatore. Però cosa succede? Vediamo poco frutto, ci scoraggiamo, diciamo cosa sto mancando, cosa dovrei fare, forse devo essere più pragmatico, forse devo cambiare questo, forse devo cambiare l'altro. Possiamo dire le stesse domande che ci facciamo noi, i discepoli con il Messia accanto a loro e il Messia stesso predicando, si stanno facendo, possiamo dire. Pensate che loro ancora non hanno capito che Gesù deve morire, deve risorgere, deve salire in cielo, ci sarà il periodo della Chiesa e poi Israele alla fine verrà salvata. No, loro non hanno questo in considerazione ancora. Che cosa hanno in considerazione? Che uno, un fratello e l'altro fratello si vogliono sedere alla destra di Gesù quando si è seduto sul trono. Però Israele sta rifiutando il Messia. Gli scrivi stanno dicendo che egli ha Belzebù e che scaccia i demoni con l'aiuto di Belzebù. Non solo. I farisei, il sinedrio, Gesù ha scacciato i cambiavalute e tutto il business che c'era nel Tempio. Questo sicuramente ha attirato anche una cattiva fama nei suoi confronti. E la folla, anche sappiamo dai Vangeli, ad un tratto dice che, mi sembra Giovanni, che dice che loro sapevano che era il Messia, però non volevano seguirlo per paura dei farisei. Questo non indica che loro erano credenti. Questo è il terzo terreno, possiamo dire. Ma quello che sta mostrando è che loro riconoscevano, però non seguivano. Che è lo stesso a non credere. E quindi, attraverso tutto questo, Gesù cosa fa? Presenta questa parabola. Una parabola che ci insegna come le persone rispondono al Vangelo e dove si trova il problema dinanzi a questa, possiamo dire, evangelizzazione che ai nostri occhi può essere inefficace, ma che non lo è. E quindi vedremo quattro terreni, tre di cui non viene prodotto alcun frutto. Poi nell'ultimo dice che c'è un frutto molto molto significativo, molto significativo. Approfondiremo questo. Intanto vogliamo leggere il passo di nuovo, leggeremo dal versetto 1 al versetto 20 e poi lo approfondiremo. Marco scrive: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cade in un suolo roccioso dove non aveva molta terra. E subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò fu bruciata e, non avendo radici, inaridì. Un'altra cadde fra le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altri parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, udendo, odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice, sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Questo è il primo insegnamento, possiamo dire, di Gesù in parabole al capitolo 4. Se dovessimo dividere il passo per studiarlo, lo possiamo dividere così, versetto da 1 a 10, possiamo dire, a 13, scusate, c'è la parabola in se stessa. E poi abbiamo dal 14 al 20 la spiegazione della parabola, questo è a grandi linee. Ma versetto 1 e 2, possiamo dire, ci presenta il contesto in cui Gesù dà questa parabola. Poi lui dà la parabola, poi lui andrà a spiegare questa parabola. E una cosa molto importante, versetto 10 e 13, Gesù sta dando il motivo della parabola. Quindi possiamo dire il contesto della parabola, la parabola in se stessa riguardo i terreni, da 3 a 9, 10 a 13, il motivo della parabola, e poi 14 a 20 abbiamo la spiegazione della parabola. Ci sono 20 versetti da coprire, quindi faremo questo questa mattina. E vogliamo iniziare vedendo il contesto, versetto 1, guardate come dice, dice Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Ovviamente Marco non ci dà nessuna indicazione cronologicamente quando Gesù sta facendo questo, ma Matteo 13:1 ci presenta che dopo che Gesù aveva parlato agli scribi riguardo a il fatto che lui non scacciava i demoni con l'aiuto di Belzebù e che aveva indicato i discepoli, in quel giorno, dice Matteo, in quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare. Questo mare, possiamo pensare sempre al mare di Galilea, e poi possiamo vedere che al versetto del capitolo 2, versetto 7, la stessa casa dove Gesù si era ritirato con i suoi discepoli e dove una grande folla lo aveva seguito. Quindi Gesù è in Capernaum, possiamo dire, si trova in Galilea, lui esce dopo questo pranzo dove ci sono tutti questi ospiti, i suoi discepoli, folla che viene ad ascoltare, si è presentato Maria con i suoi figli, i fratellastri di Gesù e le sorellastre, e poi Gesù ad un tratto esce. Esce e va verso il mare, va verso il mare. Possiamo dire, Gesù sta nel capitolo 2, in questa situazione, che cosa sta facendo? Lui sta lasciando la folla che rimanga nella riva e lui si sta andando verso il mare perché dove c'è più spazio e dove può più esercitare il suo ministero. Marco 4:2 dice che una gran folla si radunò intorno a lui. E se ci ricordiamo, Gesù ad un tratto la gente se li buttava addosso perché volevano essere guariti, volevano che fossero scacciati i demoni dei suoi parenti, familiari, possiamo pensare. E Gesù cosa fa? Salì su una barca. Salì su una barca e poi dice il passo che si sedette stando in mare mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Possiamo pensare a questo, Gesù sale su una barca, si siede, il fatto che lui si sieda è proprio perché lui possa insegnare e possiamo vedere questa barca si discosta un po' proprio dalla riva e fa che tutti si siedano ad ascoltarlo, possiamo dire. Alcuni studiosi che conoscono di più la geografia di Israele dicono che proprio dove si siede la folla aveva proprio una piccola pendenza e quindi Gesù seduto sulla barca con l'acqua, con la sua voce, avrebbe potuto parlare e tutti lo avrebbero ascoltato. E guardate il versetto 2, dice che egli in quella circostanza insegnava loro molte cose in parabole, molte cose. Marco ci riporta l'insegnamento di Gesù, come ho detto, la parabola dei terreni, versetto 21, la parabola della lampada, versetto 24, la parabola della misura, versetto 26, la parabola della terra che dà frutto da sola, versetto 30, la parabola del granello di senape. Sono tutte parabole che noi approfondiremo, ma sono tutte parabole che indicano qualcosa riguardo al regno di Dio. Il re è lì, Israele ha rifiutato, e in quel momento Dio, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, inizia a fare che cosa? Inizia a parlare in parabole. Ma cosa si intende per parabole? Quando noi parliamo di una parabola, questo è molto importante, ascoltate perché ci aiuterà ad approfondire le parabole che abbiamo dinanzi a noi, ma la parola parabola significa paragonare, paragonare o mettere accanto, mettere qualcosa accanto perché si possa confrontare, possiamo dire. Quindi quando noi parliamo di parabole non stiamo parlando di qualcosa di mistico, stiamo parlando di qualcosa che viene posta accanto a una verità affinché chi l'ascolta la verità può capire la parabola. Possiamo dire che Gesù vuole dare una verità spirituale. Una verità spirituale, e per aiutare il suo uditorio a capire quella verità spirituale, lui fa un esempio con la vita quotidiana. Quindi lui mette a confronto verità e illustrazione affinché il suo uditorio possa capire. Possiamo pensare che anche le storie stesse che Gesù usa nelle sue parabole sono cose molto normali. In Israele, possiamo dire, tutti avrebbero seminato un campo, e se non l'avessero fatto loro, qualcuno nella loro famiglia lo avrà fatto. Quindi è qualcosa che loro possono comprendere. Non hanno bisogno di una grande conoscenza per capire l'illustrazione di Gesù. E possiamo pensare a questo. Queste non sono storie segrete. C'è un mistero, c'è qualcuno che deve interpretarle, e forse andare lì in modo allegorico e capire le determinate cose che Gesù sta dicendo. No. Cosa c'è? Un punto importante. C'è la verità e poi c'è l'illustrazione. Se noi leggiamo solo l'illustrazione senza capire la verità, noi non sappiamo di che cosa questa illustrazione sta parlando. Quindi, se noi non capiamo la verità, non capiremo l'illustrazione. Questo è importante. E quindi quando Gesù racconta una parabola, come in questo caso, lui prima la sta dicendo alla folla, e la folla ascolta questo insegnamento, ma non capisce tutto quanto. Cosa succederà dopo? I discepoli nel privato gli chiederanno: maestro, cosa significano queste cose? E lì Gesù insegnerà la verità che riguardava quella parabola. Possiamo dire, coloro che ascoltavano la parabola senza la spiegazione non avrebbero compreso e non avrebbero avuto conoscenza. Coloro che sì ascoltavano la spiegazione avrebbero avuto la comprensione e la conoscenza di ciò che Gesù stava dicendo. Guardate il versetto 33. Dice che Gesù, con molte parabole di questo genere, esponeva loro la parabola, la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Quindi i suoi discepoli, possiamo dire, dopo la spiegazione di Gesù, capiranno di che cosa Gesù sta dicendo. Questo è importante anche per noi considerare. Noi oggigiorno, attraverso la provvidenza di Dio, abbiamo Marco 4, da 1 ai 20, dove abbiamo sia la parabola, ma anche la spiegazione di Gesù. Nei tempi di Gesù, nel primo secolo, cosa succedeva? Gesù ha spiegato solo, o ha presentato la parabola, e il suo uditorio ha capito questa illustrazione, ma senza capire di che cosa stava parlando Gesù. E questo era deliberato. Era deliberato. E guardate cosa dice, versetto 2. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. E qua lui lo presenta. Che cosa dice? Dice, ascoltate, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cade in suolo roccioso, dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cade fra le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altri parti caddero nella buona terra, portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse, chi ha orecchi per udire, oda. Ora, questo è ciò che la folla ha ascoltato. E anche noi adesso l'abbiamo ascoltato, però possiamo dire che cosa significa. E Gesù, quando fu solo, versetto 10, spiegò questa parabola. E versetto 11 dice ai suoi discepoli, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole. Questo è importante per considerare cosa sta succedendo. Guardate come dice il versetto 11. A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Possiamo dire, questo è il regno di Dio, fa riferimento al regno di Dio in Cristo, ma anche alla sfera di salvezza. E il mistero è qualcosa che ancora non è stato rivelato, possiamo dire. E quindi Gesù sta spiegando qualcosa che sta accadendo proprio in quel momento e guardate come lo sta facendo. Lo sta dicendo in un modo che i suoi uditori generali, la folla, non capisca, ma senta questa illustrazione. E poi ai suoi discepoli sì, gli insegna la verità. Quelli che sono di fuori, tutto viene esposto in parabole, dice Gesù. Affinché, guardate il versetto 12, dice, vedendo, vedano sì, ma non discernano. Udendo, odano sì, ma non comprendano. Affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Noi possiamo pensare, come mai Dio che perdona i peccati? In questo momento Gesù stesso sta dicendo che vedranno, udranno, però non comprenderanno, non vedranno, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Questo è Gesù che lo sta dicendo. E Gesù sta parlando della folla. Possiamo pensare a questo. Gesù ha già detto in Matteo 7,6, non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non li pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Possiamo dire, quello che Gesù sta facendo nei confronti del suo uditorio generale è mettere un giudizio. Un giudizio. Non hanno visto un solo miracolo, non hanno sentito un solo insegnamento, sono da 2 anni che loro stanno ascoltando, stanno vedendo, ma non si sottomettono all'autorità del re dei re. E cosa fa? Gesù dice, versetto 12, le stesse parole che Isaia dice in Isaia 6,9 e che presenta quando Israele, essendo ribelle al Signore, viene giudicata da Dio in modo che loro non possano più ravvedersi affinché arrivi su di loro che cosa? La deportazione come segno di giudizio. Quindi Gesù sta giudicando il suo uditorio. Lo sta giudicando. Perché stanno rifiutando chi lui è. O possiamo dire, loro stanno abbracciando ciò che loro vogliono. Ma il messaggio di Gesù era chiaro. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. Possiamo dire, le parabole di Gesù erano quel tipo di giudizio sull'incredulità dopo che hanno rifiutato ciò che li sta essendo detto da tempo. E pensate, è importante. Versetto 13. Poi disse loro: non capite questa parabola? Ma versetto 13, per quale motivo loro lo dicono? Perché quando egli fu solo, versetto 10, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono. Pensate, i discepoli vogliono capire ciò che Gesù sta insegnando. Vogliono capire, tu, questo che tu hai appena detto, vogliamo capire di più cosa tu stai dicendo. È proprio i discepoli che vanno a chiedere. E Gesù gli risponderà: non capite questa parabola, come comprenderete tutte le altre? Quindi loro hanno domande riguardo all'insegnamento di Gesù. E possiamo pensare, non ci presenta Marco, che qualcuno della folla sia andato da Gesù a chiedergli: ma che cosa stai dicendo? No, loro sono rimasti con quell'illustrazione ed è finito. Ma i discepoli chiedono, vogliono capire. Gesù ha parole di vita eterna. Vogliono comprendere ogni parola che esce dalla bocca del Messia, del Signore. E pensate, il comprendere la parabola è fondamentale per discernere il significato delle altre parole di Gesù. Perché se loro non capiscono questa, come comprenderanno tutti gli altri? Ed ecco la spiegazione. Guardate il versetto 14. Dice che il seminatore semina la parola. Questa è la spiegazione di Gesù riguardo a ciò che abbiamo letto dal versetto 3 al versetto 9. E dice che il seminatore semina la parola. Così inizia Gesù. Chi è il seminatore? Possiamo chiederci. Il seminatore è colui che semina la parola. Lui non descrive mai il seminatore. Dice che è riconosciuto come seminatore. Perché? Perché semina che cosa? La parola. In questo caso possiamo pensare a che fa riferimento a Gesù, perché Gesù sta insegnando alle folle, ma allo stesso tempo Gesù non specifica sono io, dice il seminatore. Quindi ecco, per implicazione, chiunque sia nato di nuovo è un seminatore. E uno può dire: ma io non sono capace, io non sono questo, io non so spiegare il Vangelo. No, se tu sei nato di nuovo, se tu hai sentito il Vangelo, tu già sei per natura un seminatore. Lo che devi fare è seminare la parola, presentare il Vangelo così com'è. Perché guardate, il seminatore semina la parola. Guardate Luca 8:11. Che cosa fa riferimento la parola in questo che sta dicendo Gesù? Luca 8:11 ce lo dice molto chiaramente. Or questo è il significato della parabola: il seme è la parola di Dio. Quindi il seminatore deve seminare. Gesù non dice nulla riguardo al seminatore, non dice nulla riguardo alla sua capacità o di come si vestiva, o di come era il suo atteggiamento, il suo carattere. No, dice: il seminatore semina la parola di Dio. Possiamo dire: chiunque semini la parola è un seminatore. E qua possiamo pensare a questo: se siamo seminatori, dobbiamo seminare la parola di Dio. Ecco lo che Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, di quello che loro devono fare. Per implicazione, il seme, che è la parola di Dio, riguarda, possiamo anche approfondire, la buona notizia riguardo a Gesù Cristo. Perché Gesù sta facendo quello, sta parlando e dicendo: io sono il Messia, io sto compiendo questi miracoli, ravvedetevi e credete. E guardate Matteo 13:19. Qua dice: tutte le volte che uno ode la parola del regno, qua abbiamo un'altra definizione di a che cosa fa la parola, e non la comprende, viene il maligno, porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Quindi, se dobbiamo vedere la parabola e definire tutti i termini, abbiamo il seminatore, che soltanto semina. Che cosa semina per essere un seminatore? La parola di Dio, la parola del regno, il Vangelo. Ravedetevi e credete nel Vangelo. E poi questo seme viene, possiamo dire, gettato sui terreni. Ma questi terreni a che cosa fa riferimento? Matteo 13, 19. Al cuore delle persone. Quindi Gesù sta mostrando molto chiaramente: voi dovete fare questo, e questo è quello che sta succedendo nelle persone che in questo momento stanno ascoltando la mia predicazione, dice Gesù. E se non sta arrivando a dare frutto come voi vi aspettate, considerate questo: si sta seminando e si sta parlando al cuore delle persone. Se le persone non stanno rispondendo, non è un problema di Gesù, non è neanche il messaggio è troppo duro e dobbiamo addolcirlo. No, il problema dove risiede? Nel cuore di chi ascolta. Chiesa, questo è il cuore di ciò che noi approfondiremo in questo passo. Perché voi pensate a questo: quando noi pensiamo che l'evangelizzazione è efficace nel modo in cui ti vesti, nel modo in cui come parli, nel modo in cui le attività che fai, non sta parlando di quello. Se tu pensi che la parola o il messaggio, quando tu ne parli, non devi parlare di peccato, devi essere più soffice possibile affinché la persona non si offenda, non sta parlando di quello, perché nulla di questo può cambiare il terreno dall'altra parte. Ma tu, essendo un seminatore, dovunque ti trovi seminando il Vangelo, sia che tu faccia questo, faccia l'altro, non c'è una regola a questo, e semina il Vangelo, disperdi il Vangelo o espandi il Vangelo, vero e fedele a ciò che è scritto, se non c'è risposta dall'altra parte, non sei né tu né il messaggio, è il cuore dell'uomo. E questo lo vediamo. Parliamo con i nostri familiari, parliamo con i nostri amici, forse abbiamo parlato tanti anni con le persone e ad un tratto diciamo: ah, sta credendo, poi ad un tratto non vuole più sentire, e poi ritorna e poi non vuole più sentire. Beh, non sei tu nel messaggio. Se tu stai predicando un messaggio fedele, è il cuore di chi ascolta. E Gesù spiega i diversi terreni. Guardate, versetto 4 dice che mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Questa è la parabola. Ora, versetto 15, c'è la spiegazione. Il primo terreno. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Versetto 4, la parabola, versetto 15, la spiegazione. Ora, possiamo dire questo: nei campi di Israele non c'era un recinto come vediamo noi oggigiorno, o non c'era un muretto che separava questo mio, questo dall'altra persona. C'erano dei sentieri. Quindi se tu ti trovavi nel primo secolo a camminare e volevi arrivare da Gerusalemme alla Galilea, cosa dovevi fare? Dovevi attraversare i campi che potevano essere seminate. Marco 2 ci parla di questo, quando Gesù sta attraversando i campi insieme ai suoi discepoli, e i suoi discepoli stanno prendendo che cosa? Le spine con le mani, che poi i farisei li accusano dicendo: i tuoi discepoli non si lavano le mani. Quindi loro stanno percorrendo una stradina, possiamo dire che forse era lunga o larga circa un metro, e questa è la strada di cui Gesù sta parlando. Possiamo pensare a questa strada che viene pestata sempre da coloro che viaggiano, Allo stesso tempo non viene innaffiata, c'è un sole forte che cade su quel terreno e quindi è terra che come se fosse cemento, possiamo immaginare. E quindi possiamo dire, in questo contesto Gesù sta dicendo che una parte del seme cade lungo la strada, versetto 4, e poi versetto 15 ci dice che quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Possiamo immaginare, se tu vuti del seme nel cemento, l'uccello arriverà subito e se la porterà via. Ecco ciò che Gesù sta dicendo. E gli uccelli, o questo problema degli uccelli, sarebbe stato qualcosa che la folla avrebbe sicuramente capito. E Satana viene rappresentato come gli uccelli. Possiamo dire, immaginando il terreno, perché a quel punto, quel terreno è così duro dove nulla può penetrare. Nulla. Possiamo dire anche quando piove si allaga, ma la pioggia non si assorbe da quel sentiero duro e battuto. Niente penetra, niente viene assorbito. Possiamo dire questa è la condizione naturale del cuore dell'uomo. Se qualcuno pensa, il cuore dell'uomo è buono, è ricettivo alla verità. No. Il cuore dell'uomo è così, duro. Il cuore di un uomo, di una donna è duro. E nel caso della parabola, Gesù sta parlando, possiamo dire, a chi? Ai capi di Israele, che hanno ricevuto, sono duri, accaniti contro la rivelazione che stanno ricevendo. Sono duri di cuore. Possiamo dire, i religiosi non hanno un cuore morbido. Forse i religiosi, a causa della dottrina, sono più induriti che mai, perché possono contrarrestare ciò che gli viene detto riguardo alla fede salvifica. Sono apostoli, non hanno bisogno di ascoltare niente. Duri. Non hanno cuori teneri queste persone. È un terreno duro, impenetrabile, apostata, che odia Dio, che rifiuta Cristo. Possiamo dire, sono persone che sentono il Vangelo ancora, ma hanno un rifiuto continuo e autodistruttivo. Quindi Gesù sta mostrando a loro, guardate, questo è un terreno, perciò la parola non penetra, non perché ci sia qualcosa di male nella parola, o in ciò che si viene detto, è perché c'è quel cuore così. Questo è il primo terreno. Poi c'è il secondo terreno, il suolo roccioso. Guardate il versetto 5. Dice che un'altra cade in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radici inaridì. Versetto 5 e 6. Guardate il versetto 16, ecco la spiegazione. Gesù dice: quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. Quindi Gesù sta facendo riferimento a un terreno roccioso. Qua non dobbiamo pensare che è come se noi vedessimo la terra di un campo che deve essere seminato e vediamo tanti sassolini o tante rocce. No, non sta parlando di quello, perché possiamo avere il seminatore, se avesse visto quello avrebbe rimosso le pietre, perché ovviamente capisce che così non può crescere nulla. Ma qua si sta parlando di pietre che sono sotto il livello dell'aratro, possiamo dire. Il seminatore ha passato il rastello, ha tolto tutte le pietre che c'erano, non vede più nessuna e lui getta il seme. Ma il punto è che sotto tutto ciò che lui ha fatto c'è roccia. Questo suolo roccioso, ascoltate perché è molto particolare questo suolo roccioso esiste in tutta la terra di Israele. Infatti i rabbini dicevano che quando Dio ha scaricato i sassi sulla terra, ha commesso un errore e li ha scaricati tutti su Israele. Quindi possiamo immaginare alla quantità di queste pietre sotto la terra che c'erano e che portava che non ci sia questa coltivazione così abbondante, possiamo dire. Quindi stiamo parlando di un suolo roccioso o di rocce che non si vedono e che sono sottoterra. E quello che succede è che il seme entra, trova il terreno soffice, inizia a prendere vita, possiamo dire c'è umidità, però le radici colpiscono la roccia e muoiono. Versetto 6 dice che quando il sole si levò, fu bruciata e non avendo radice, inaridì. E queste sono le persone che quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, dice. Possiamo dire, la ricevono subito con gioia, ma non hanno radice in sé. Però quello che dobbiamo dire, versetto 16 non sta parlando di un credente che si svia, che l'ha ricevuto, è cresciuto, ad un tratto si svia. No, non sta dicendo questo. L'unico terreno che presenta una persona nata di nuovo è il quarto terreno. Si sta parlando di terreni dove non esce o non frutta il 30, il 60, il 100%. E guardate il passo, dice che queste persone odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma poi succede qualcosa che muore. Possiamo pensare a questo. Il fatto che le persone ricevono subito con gioia la parola sta indicando che cosa? Una risposta emotiva. Quindi ci sono quelli che non vogliono sentire nulla, duro come il cemento, e poi ci sono questo gruppo di persone che sono più emozionali, possiamo dire. Possiamo pensare a questo, la gioia non è mai un fattore distintivo di una vera conversione. Possiamo pensare più a che un fattore distintivo della vera conversione è la tristezza, la rottura, l'essere rotto di cuore, avere lutto perché abbiamo peccato contro il Dio santo, tre volte santo. La gioia che viene dal mondo non è quella che salvifica, ma la tristezza che viene da Dio, possiamo dire, che ci confronta con quel Signore Salvatore al punto che noi siamo rotti, non siamo gioiosi. Non mi sento bene, possiamo dire, quando io ho capito il Vangelo. Anzi, mi sento male. Non ho soluzione dinanzi a Dio in me stesso. Per questo sono triste. Non gioia, non emozioni. Ecco perché noi come Chiesa non dobbiamo fare mai, mai appello alle emozioni. Ed ecco perché anche noi come Chiesa non dobbiamo mai seguire tutte le emozioni delle persone che evangelizziamo. Perché le emozioni è la conseguenza di come pensano. E come pensano è non conforme al Signore. Quindi noi dobbiamo prima gettare il Vangelo affinché il vero problema, che è il peccato che hanno nei confronti di Dio, possa essere compreso e porti un ravvedimento e fede, non a gioia, e di conseguenza, secondo la volontà del Signore, possano nascere di nuovo. Riguardo a questo, sentite cosa dice John MacArthur. Perché non manipolare le emozioni delle persone? Dice, perché non puoi manipolare le emozioni delle persone? La maggior parte delle persone ha problemi nella vita che li rendono tristi. E se lavori abbastanza bene sulle loro emozioni e sei abbastanza intelligente, puoi promettere loro felicità. E quando fanno qualche tipo di passo superficiale, avranno un momentaneo tipo di sollievo. Ci sarà una sorta di sensazione di nuova agitazione che hanno in loro stessi. Come potrebbero dire questo? Oh, ora Dio è dalla mia parte. ora vado in paradiso. Questo è meraviglioso. Dio mi ha accettato, mi ha abbracciato. Ma questo potrebbe significare assolutamente nulla. Il mondo è pieno di persone che vorrebbero essere felici. Il mondo è pieno di persone che vorrebbero essere accettate, amate e andare in paradiso. Quindi se tu fai appello alle emozioni, otterrai reazioni emotive. E le reazioni emotive non sono necessariamente coerenti con una vera conversione. Come stai evangelizzando? Cosa stai presentando alle persone? Stai dando sulla pacca, sulla spalla? Mi dispiace, questa è la tua vita? No. Non dobbiamo portare le persone alle emozioni, dobbiamo portare le persone alla verità. Noi dobbiamo essere veri seminatori, fedeli seminatori nel presentare la verità. E possiamo dire, la verità che noi presentiamo non piace. Perché la verità che tu dovrai presentare è offensiva contro l'uomo. La verità che tu presenti mette all'uomo o alla donna che cosa? In discussione e la porti a riflettere che cosa? Sei ingiusto. Non sei bravo. Non sei buono. Sei ingiusto. Affinché vedano il suo peccato e poi quella verità che rifiutano è la stessa verità o è l'unica verità che li può salvare. È difficile evangelizzare chiesa. È difficile. Però è ciò che noi dobbiamo fare in un modo fedele. Pensa andare da tuo figlio, forse da un genitore, e dirgli, Dio è con te, apri il tuo cuore a Cristo. Ah sì, lo apre. È solo ingannato. Perché possiamo dire che il punto principale nella salvezza, nella giustificazione, è ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Con un cuore roto, che riconosce il proprio peccato, e che cammina roto per ciò che ha commesso nei confronti di un Dio tre volte santo. In che modo stai evangelizzando? In che modo stiamo evangelizzando? Poi c'è un terzo terreno, che è il terreno dove ci sono le spine. Marco 4:7 ci presenta la parabola, dice: un'altra cade fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. La spiegazione di questo è al versetto 18. Guardate il versetto 18. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. È interessante il versetto 19, alla fine, che non penetra la verità, ma che cosa penetra in loro? Gli impegni mondani, le ricchezze, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose. Questo fa soffocare il seme, che è la parola, e così il tutto riesce infruttuoso. Possiamo dire che questo terreno non è dove c'è roccia sotto, ha un bel aspetto, sembra pulito, sembra pronto. Possiamo dire nessuno avrebbe buttato del seme dove ci sono proprio le erbacce, quindi è un seminatore intelligente, se vede quello l'avrebbe strappato prima. Lui vede il terreno e getta il seme, però sotto ci sono le radici fibrose dell'erbaccia pronta a riprendere vita. Sappiamo che le erbacce crescono sempre più in fretta della pianta stessa. Se qualcuno ha il pollice verde, lo sa per esperienza. Perché le radici spinose o le erbacce limitano la crescita del buon seme, bevono la sua umidità, possiamo dire nascondono dal sole stesso, e il seme muore, si attacca e prende tutto ciò che è vitale nell'altra pianta. Quindi in questo caso non è una risposta di emozione superficiale, Ma questa, possiamo dire, è il rispondere al Vangelo guidati dall'amor proprio e dall'interesse personale. Sapete, questa è una persona che vuole la salvezza, vuole Cristo, vuole il regno, ma vuole anche il mondo, vuole anche le ricchezze, vuole tutto, possiamo dire. Prima Giovanni dice, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Non sta parlando di non amare le persone. Sta dicendo non amare ciò che attira la carne e che è contro la volontà di Dio. Possiamo pensare a che cosa? Il giovane ricco. Pensate al giovane ricco. Lui è andato da Gesù e gli ha detto, maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde, ovviamente sappiamo, gli presenta la legge, fai questo, e lui gli dice, io ho fatto tutte queste cose. Errore. Invece di riconoscere che quelle cose lui non è in grado di adempierle, perché la legge presenta il peccato, lui dice, io le ho fatte. E Gesù va al punto e gli dice, una cosa ti manca, vai e vendi tutte le cose che tu hai. Dove era il suo cuore? Non sta dicendo che i ricchi per convertirsi devono abbandonare le ricchezze, sta dicendo il tuo cuore, giovane ricco, è nelle ricchezze. Vendi proprio quello che attira la tua, il tuo cuore, quello che governa la tua vita. Ecco che lo avrebbe compunto di peccato, ma pensate, il giovane ricco, dinanzi a questo, non è compunto di peccato. Lui cosa fa? Se ne va rattristato. Non riconosce il suo peccato? Non riconosce la grazia che Gesù gli sta presentando di dire, sei un peccatore. E in questo caso, le persone del terzo terreno dove ci sono le spighe, sono persone che amano gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose. Perché queste cose penetrano in loro, non penetra la parola, soffocano la parola e così riesce infruttuoso. Infruttuoso significa penosamente privo di rendimento o di successo. E possiamo anche pensare, tante volte vediamo persone che confessano Cristo, ma non c'è frutto. Sono passati 10, 20, 30 anni, non c'è frutto. Beh, confessa Cristo, sì, ma Gesù cosa dice? I miei fratelli, le mie sorelle, le mie madri, chi sono? Quelli che fanno la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio è legato con conoscere Cristo, ubbidirlo, servirlo. Ecco il frutto. Perché il frutto, come vedremo più tardi, non sta parlando di frutto di servire le persone. Non stiamo parlando del frutto religioso, possiamo dire. Quando noi pensiamo a questo, è importante riconoscere questo. C'è un frutto che il credente e il non credente può farlo. Ma noi, per discernere e stabilire bene cosa significa frutto, noi dobbiamo andare un passo oltre e vedere che cosa veramente è il frutto, quello che frutta il 30, 60, il 100%. È un frutto spirituale. Non sono opere. E in questo caso, nel terzo terreno, il Vangelo a queste persone, possiamo dire ad un tratto, non soddisfano loro, possiamo dire il Vangelo non soddisfa loro perché non promette quello che il cuore inconverso di queste persone vuole. Un cuore inconverso, corrotto, decaduto, misero, peccatore, possiamo dire, non vorrà il Vangelo. Rinnegare se stesso, seguire Cristo, sottomettersi all'autorità di Cristo. Il Vangelo non gli dirà che gli darà il mondo, le darà le ricchezze, gli darà quello che desidera. No, il Vangelo non promette quello. Il Vangelo promette il perdono dei peccati. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date. Ma Gesù non dice cercate le altre cose per avere il regno. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e poi Dio si prenderà cura di voi. Perché diciamo questo? Perché il Vangelo chiama le persone a ravvedersi dei suoi peccati, a riconoscersi ingiusti dinanzi a Dio, a negare se stessi, a sottomettersi a Cristo. Il Vangelo non offre quello che il cuore naturale vuole. Perciò pensate alla vostra conversione. Pensate a come il Signore ha salvato voi. Tutto ciò che voi amavate del mondo, ad un tratto, Cristo è diventato più, o è diventato, la cosa unica e preziosa che avete. Gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Com'è la tua vita? Da che cosa si caratterizza la tua vita? Quali sono le cose che ricerca il tuo cuore? Ricerca la santità? Ricerca la pietà? Ricerca il ravvedimento dei peccati? Il vivere in un modo che onora il Signore? Noi quando parleremo con le persone ci troveremo con il primo terreno, con il secondo terreno, con il terzo terreno. E forse questo non ci vorrà, non passerà forse un mese. Gesù non sta parlando di tempo, sta dicendo questo è come succede. E possiamo dire nelle chiese, sappiamo, come anche nella nostra chiesa, ci possono essere persone che pensano di essere nel quarto terreno, ma sono nel primo, nel secondo o nel terzo. Ecco perché la Chiesa, quando evangelizza ed è fedele, aiuta a proteggere la Chiesa da false conversioni, che non aiutano la persona stessa, perché la persona stessa è possibile che sia un ingannatore, ma è possibile anche che sia ingannato dal suo proprio cuore. Ad ogni modo, deve ravvedersi e credere. E quando la Chiesa è fedele nel presentare la parola, aiuta in ogni senso. E guardate l'ultimo terreno. Altri parti, versetto 8, caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60, il 100 per uno. Versetto 20, Gesù lo spiega, dice, quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano il 30, il 60, il 100 per uno. Ora, quando sta dicendo in buona terra, non sta parlando un buon cuore, come se il cuore è buono e perciò riceve il favore di Dio. Non sta dicendo quello. Sta parlando di terreni dove un buon terreno darà frutto. Sappiamo che il cuore è ingannabile, è ingannatore, insanabilmente maligno. Quindi in questo caso vediamo che, pensando agli discepoli, loro stanno vedendo che la maggior parte sta rifiutando. Ma Gesù dice, c'è un terreno dove ci sarà una risposta a ciò che io sto presentando. E pensate, questo è un terreno dove il seme ha attecchito e cresce. Cresce? Forse ha creduto. Forse o sta facendo buone cose. Sta facendo questo, sta facendo l'altro. Forse viene in chiesa, forse legge la Bibbia, forse prega, forse fa buone opere. No. Gesù dice, frutta il 30, il 60 e il 100. Ascoltate, in Israele un seme rendeva il 10%, forse. John MacArthur dice che rendeva il 7,5 di libri che lui ha letto. Gesù sta dicendo il 30, il 60, il 100. Cosa sta dicendo? Che il frutto che dà, tu non puoi dire, ah, forse sì. No, stai dicendo, ha creduto questa persona. Si è ravveduto dei suoi peccati e sta andando avanti. Non ci sono dubbi. Perché è una opera così sovrannaturale, che va oltre la normalità, al punto che Gesù dà il 30, il 60, il 100%. Pensate agli ebrei, che erano abituati al 7,5, a dire il 30, 60, 100. Pensate ai discepoli, quanto avrebbe incoraggiato questa verità nel dire siamo pochi, ma quei pochi che saranno daranno il 30, il 60, il 100%.
Non il 100%.
Sì, esatto. Quindi pensate a questa verità, quanto avrebbe incoraggiato questo ai discepoli. E poi sta mostrando che cosa? Dove cade il seme, dove la verità attecchisce, non si può negare. Non si può negare. I credenti, a differenza dei non credenti, ascoltano la parola di Dio perché Dio permette loro di ascoltarla. Pensate a Lidia, Atti 16:14. Dice che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Perché stiamo leggendo questo versetto? Perché chi fa l'opera in questo terreno non è il seminatore, non è, possiamo dire, neanche il seme che cade. È il seme che cade, che è il Vangelo, ma che dall'altra parte trova un terreno che Dio ha lavorato e ha operato e fa in modo che quando quel seme arriva, quella parola penetra. Il Signore gli aprì il cuore a Dio. Tante volte diciamo apri il tuo cuore a Gesù. Non dice quello la Bibbia. La Bibbia dice che il Signore, nella sua sovranità, immeritatamente per Lidia, aprì il suo cuore. Per, ascoltate, renderla attenta alle cose dette da Paolo. Il Signore aprì il suo cuore affinché Lidia potesse ascoltare il Vangelo. E possiamo dire, in questo caso, le persone ricevono, comprendono, ubbidiscono, perché Dio aprì loro la mente, il loro cuore, e trasforma la vita loro, e il risultato è che danno frutto spirituale. Tu come seminatore puoi fare qualcosa in questo? No. Niente. Giacomo 1:21. Guardate Giacomo 1:21. Questo è l'intervento sovrano di Dio. Giacomo scrive: perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. È un'opera sovrana. Guardate il versetto 18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante che cosa? La parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Versetto 21. Chi ha piantato in loro la parola? È stato il seminatore? È stata la persona stessa che ha detto oh, io ho creduto? No, è Dio che pianta quella parola in loro. Versetto 18. Dio ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, il seme, la parola. È Dio che fa questo. E noi non possiamo far nulla. Giovanni 6:44, Gesù dice ai farisei, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quindi il seminatore deve seminare che cosa? La parola di Dio. E la risposta adeguata al Vangelo non dipende dal seminatore, ma da Dio che prepara il cuore per piantare la parola affinché renda il 30, il 60, il 100%. Pensate, Matteo 22:14. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Molti, tanti terreni, ma c'è uno solo che dà frutto. Forse è piccolo, però dà tanto frutto. Possiamo dire i chiamati, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. I chiamati sono il primo, secondo e terzo terreno. Gli eletti sono il quarto terreno. E i discepoli davanti a questa verità devono riposare. Possiamo dire loro devono riposare, devono vivere. Pensate, Pietro, discepoli, quando Gesù se ne andrà, saranno loro a portare il Vangelo, Dove? A Gerusalemme. 3.000 si convertiranno, però poi inizierà la persecuzione. E poi andranno fuori. E non sarà un grande ravvedimento in massa. Saranno persone che crederanno. E loro avranno in considerazione questo che sta succedendo. Noi dobbiamo vivere, Chiesa, con le corrette aspettative riguardo a come le persone risponderanno alla buona notizia riguardo il Figlio di Dio. Molto importante. Questo ci aiuta a noi a non scoraggiarci, a sapere anche che quando Dio sale una persona è evidente, ma pensate anche a non trovare soluzioni pragmatiche affinché un non credente venga alla salvezza. Perché quello è un problema. È un problema. E pensate, dice che darà frutto al 30, 60 e 100%. Il frutto, collegandoci a versetto 35, che è l'illustrazione di coloro in cui era caduto il seme e ha dato frutto, sono chiunque avranno fatto la volontà di Dio. Sono coloro, possiamo dire, che vivono alla luce della vita, dell'opera, dell'insegnamento di Gesù Cristo, che sono a conoscenza del proprio peccato e vivono una vita di ravvedimento dipendendo dal sacrificio propiziatorio di Cristo, o come lo descrive un pastore. Che cosa significa dare frutto? Frutto significa camminare pienamente in Cristo. Pensate, non sta parlando fai questo, fai l'altro, ecco il frutto. No, camminare pienamente e pienamente in Cristo. Se tu sei nel quarto terreno, come esamini la tua vita? E con quale verità tu stabilisci io sono nel quarto terreno? Forse chiami alle persone al telefono, forse frequenti la chiesa regolarmente, forse leggi, forse preghi, forse fai tante cose, ma il punto sta parlando di frutto spirituale, che significa vivere pienamente e pienamente in Cristo. Questo sta succedendo nella tua vita. Non sta parlando di opere materiali, ma frutto spirituale. Perché quello che sarebbe successo nei discepoli che erano accanto a Gesù. Loro vivevano ai piedi del Signore, ascoltando, crescendo, imparando, ravvedendosi e continuando a credere in Lui. Fino a quando morirà Gesù sulla croce, risusciterà e loro saranno ancora lì. Nulla li separerà da ciò che Cristo ha fatto in loro. La verità fondamentale di questa parola è questa: il risultato di ogni annuncio evangelico da parte di chiunque dipende dalla condizione del cuore. Dipende dalla condizione del cuore. Non siamo noi. Non è le attività che uno fa per il Vangelo. È il cuore. Posso dire questo, una testimonianza di un pastore che in Sicilia ha fatto non so per quanti anni il banco libri. E lui lo dice, attraverso il banco libri, in tanti anni, solo una persona è venuta alla salvezza. Possiamo pensare a noi, quanti campi inglesi abbiamo fatto e quanto Vangelo abbiamo seminato. Frutto di nuove conversioni? Zero. Però noi abbiamo adempiuto nell'essere fedeli nel presentare il Vangelo. Ma allo stesso tempo ci dimostra che cosa? Le attività sono utili. Ma le attività non fanno crescere la Chiesa, perché il crescimento della Chiesa è nelle mani del Signore. Il Signore, in Atti, dice: e il Signore aggiungeva alla sua Chiesa ogni giorno coloro che credevano. Quindi, in conclusione, quale terreno sei? Cosa stai seminando nelle persone? Cosa ti stai aspettando dalle persone a cui gli presenta il Vangelo. E sappiamo, qua ci sono membri, perciò i membri sono nati di nuovo. C'è una chiara testimonianza, c'è una chiara vita che sta dando frutto 30, 60 e 100%. Perciò per questi qua è sii fedele nel presentare fedelmente il Vangelo e lascia che tutte le circostanze o le conseguenze di ciò che tu fai siano nelle mani di Dio, sia che sia un parente, un amico, chiunque sia, Dio decide. Il Dio che dice splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce e la conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. E questo è grazie all'opera di Dio nei nostri cuori.